Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa domenica Gesù è in lotta contro la malattia e le conseguenze estreme della malattia, la morte, ma soprattutto Gesù è in lotta contro la sorgente, la motivazione della morte, che è il peccato. Abbiamo due episodi incastrati uno nell'altro in un modo molto bello. Una donna che ha dell'emorragia da 12 anni lo tocca e guarisce. Una ragazza che ha 12 anni di vita, ma la malattia l'ha portata alla morte, Gesù la tocca e la vita rifiorisce. Ecco, che unisce l'elemento che unisce questi due episodi è la fede. La fede in Cristo, è Lui la sorgente della salvezza, della guarigione, della vita. La prima lettura è presa dal Libro della Sapienza. Già il titolo del libro vi fa capire, un libro di riflessioni. Stamattina la domanda fondamentale di tutti noi: perché dobbiamo morire? Perché si muore? Da dove viene la morte? E la risposta è molto chiara: non è Dio l'autore della morte, ma è la ribellione dell'uomo nel peccato. Ma comunque a questa morte Dio ha posto una soluzione radicale, come sentiremo sia nell'altra lettura che nel Vangelo. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura ci presenta San Paolo, che scrive a una comunità a Corinto, una comunità come la nostra, e chiede di essere generosi nel fare una colletta per aiutare i cristiani più poveri che erano a Gerusalemme. La solidarietà, la condivisione dei beni, la ridistribuzione dei beni, che è veramente un impegno cristiano, soprattutto quando questi beni sono quelli essenziali alla vita, non possono essere accumulati da qualcuno nel suo privato, neppure da nazioni più ricche che tengono i beni e non li condividono con le nazioni più povere. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Quando l'Evangelista San Marco scrive questa pagina di Vangelo, Gesù è già salito al cielo, la comunità ha già subito le prime persecuzioni, molti dei cristiani sono morti di malattia, direi senza particolari casi. Quindi la parola del Signore ha bisogno davvero di una forza particolare per annunciare che in Cristo c'è la salvezza. Allora San Marco racconta questi due episodi incastrati tra di loro in maniera sapiente, dove l'unico legame che ci permette di capirli è proprio la fede di questa donna. Voi pensate, a quell'epoca, anche per una norma igienica legittima, quando qualcuno veniva in contatto con il sangue doveva astenersi dall'avere contatto con le altre persone per non contagiarle con le proprie malattie. E quindi questa donna da 12 anni ha una emorragia che non le consente la vita pubblica, o non deve dirlo, non deve far scoprire questo suo segreto. Però pensate, 12 anni in questa condizione. E allora questa donna aveva sentito parlare di Gesù e dal suo cuore scaturisce la fede. Ecco, questo è il punto nodale. Questa donna decide che in Cristo c'è la vita, in Cristo c'è la guarigione, però non può dirlo in pubblico, non può andare davanti a lui a raccontargli, mentre il papà di questa bambina, di questa fanciulla che si è ammalata ed è morta, e può andare davanti al Signore a raccontargli questo episodio doloroso. E allora la donna, di nascosto, da dietro, tocca. Ecco, guardate, è molto importante, perché oggi vediamo Gesù che è toccato e da lui scaturisce la vita, o tocca quando va nella camera della fanciulla, la prende per mano e di nuovo scaturisce la vita. Allora, San Marco, che ci racconta questi due episodi, vuole aiutarci a capire che in Cristo c'è veramente la risposta al problema fondamentale che tutti abbiamo, il senso della nostra vita. Lo racconta da buon ebreo, inculturato nell'ambiente, e ci dice che 12 erano gli anni da quando questa donna aveva un'emorragia. 12 erano gli anni di questa fanciulla, 12 sono le tribù di Israele, 12 sono gli apostoli, 12 sono le porte della città di Gerusalemme. Allora c'è un simbolismo. Marco, l'evangelista, ci sta dicendo tutto il popolo di Israele, perché questo 12 vuol dire la pienezza del popolo, ha bisogno della salvezza di Cristo, perché le sue guide spirituali non sono riuscite a fare nulla. Direi che c'è dell'ironia nel Vangelo quando dice che questa donna ha speso tutti i suoi soldi con i medici senza ricavare nessun vantaggio. Quindi la legge antica, soprattutto con le sue prescrizioni che imponevano la separazione dei malati dai sani, di quelli che avevano toccato il sangue da quelli che non l'avevano toccato, cioè tutte queste barriere, questa legge è finita. Gesù si fa toccare, Gesù tocca, l'ha fatto anche con il lebbroso, l'ha fatto con tutti i malati, perché da lui si sprigiona una vita che è contagiosa in senso positivo, non in senso negativo. E allora ecco l'episodio meraviglioso di questa donna che viene guarita e poi Gesù la cerca. Ecco, questo è il passaggio, direi, che ci riguarda anche da vicino. Gesù non vuole un rapporto anonimo, ti vuole guardare negli occhi e cerca questa donna, la mette in mezzo, dice il Vangelo, e poi la chiama figlia. Guardate, le parole non sono mai a caso nei Vangeli. Quel figlia è veramente l'amore profondo di Cristo che guarda ciascuno di noi e ci vede come figli, come fratelli, come sorelle, e vuole veramente la pienezza della nostra vita. E poi c'è un'altra riflessione che il Vangelo mette in evidenza. Gesù chiede: chi mi ha toccato? Eppure gli rispondono: guarda che ti tocchiamo tutti, non senti che c'è la folla che preme? No, Gesù ha sentito un tocco che non viene dalle mani o dal corpo, ma un tocco che viene dal cuore, è il contatto della fede. Vedete, anche per noi stamattina c'è il rischio di essere folla attorno all'altare, di cantare, di pregare, e il cuore, perché a quel punto, se il nostro cuore non dice a Cristo che lo stiamo amando e che vogliamo mettere la nostra fiducia in Lui e che da Lui aspettiamo la risposta fondamentale per il nostro male, che sia la malattia o che sia la morte, se non c'è questa decisione interiore di affidarci a Cristo, il nostro essere qui in Chiesa non ci mette in contatto col Signore. Possiamo fare anche la comunione, ma se quello è un gesto rituale dove noi non amiamo Cristo, non gli diciamo il nostro amore, non apriamo il nostro cuore perché lui lo possa invadere, dandogli fiducia, rischiamo di essere come la folla che schiaccia Cristo da ogni parte ma non ne riceve assolutamente nulla. Noi dobbiamo cercare davvero il contatto della fede. Ecco, poi quando questo episodio con questa donna si è risolto, gli annunciano che la bambina di cui papà è venuto a supplicarlo è morta. E qui c'è una risposta da parte di Gesù che io vorrei che oggi, ma anche per tutta la settimana, riecheggiasse nel nostro cuore. Dice Gesù: non temere, solo continua a credere. Ecco, quante volte, per fissare le idee, 3 bambini annegati, recuperati da un naufragio di un centinaio di persone. Come facciamo a chiudere gli occhi su un episodio di questo tipo. Signore, perché? Perché i politici litigano tra di loro sulle responsabilità legittime che vanno cercate e nel frattempo lasciano morire la gente? Non temere, solo continua a credere. Muoiono i nostri parenti più anziani, muoiono a volte anche quelli giovani, le malattie continuano a fare vittime, ma la nostra vita termina così? E Gesù ci risponde: non temere, solo continua a credere. La risposta che Gesù dà al problema della morte non è una risposta consolatoria. Poveretto, va bene, ha vissuto. No, no, no. La risposta di Gesù è la certezza che la nostra vita non è nelle mani della morte, non è legata alle vicende umane, non è legata al normalissimo sfasciarsi del corpo fisico, ma la nostra vita è il progetto, il grande progetto di un Dio innamorato di ciascuno di noi, che nel momento in cui ci ha chiamato alla vita non cambia più parere, la nostra vita durerà per sempre. Noi stiamo facendo l'esperienza della prima parte di questa vita e quindi abbiamo paura, folle paura di quello che verrà dopo. E allora ecco la fede, mi butto nel cuore di Cristo e Cristo mi risponde: non temere, solo continua a credere, affidarti, affidati. Ecco, il cristiano è, ve lo dico con le parole di un vescovo, Monsignor Bruno Forte, un grande vescovo vivente, che dice: il cristiano è un ateo, cioè fa fatica a credere in Dio, ma ogni giorno si ostina a ricominciare a credere. Ci sono mille episodi che ci porterebbero a non credere: la morte, l'ingiustizia, la violenza, a volte il trionfo delle persone più cattive che ci sono, lo sfascio delle famiglie, il coraggio di fare manifestazioni carnevalesche, assurde, per distruggere i valori morali. Non temere, solo continua a credere. Il cristiano è un ateo, nel senso che fa fatica a credere, ma che ogni giorno scommette di nuovo sulla fede in Cristo. Ecco, è lo Spirito Santo, dono grandioso del Padre e del Figlio, è nei nostri cuori per darci il coraggio e la forza di credere. E quando Gesù arriva nella casa di Gairo, porta nella camera più intima il papà e la mamma, i suoi apostoli, in un'intimità profonda, in una personalizzazione individuale per ciascuno di noi, perché la salvezza di Cristo non è generica, non è una sanatoria generale, è il rapporto personale di Gesù con ciascuno di noi, stabilito nel momento del battesimo, alimentato in tutti i sacramenti, celebrato nell'Eucaristia in una forma intimissima di comunione, corpo a corpo, il suo corpo, il suo sangue nel nostro corpo come seme di immortalità, perché questa nostra vita così fragile che va spegnendosi possa rifiorire davvero in quella vita definitiva che durerà per sempre. Allora il Vangelo di oggi ci invita davvero a mettere Cristo al centro e dire: Signore, mi fido di te, non faccio, direi, non lascio perdere l'impegno mio umano di stare vicino agli ammalati, alle persone, ai problemi, di cercare la giustizia, di combattere e magari dare la vita come martire perché i valori della vita umana vengono rispettati. Comunque in tutto questo, anche nella mia fedeltà al mio matrimonio, alla mia vocazione sacerdotale, la mia fedeltà nell'educare i figli, nel lottare per la giustizia, ha come radice la mia fiducia in te. Riempi il nostro cuore, Signore, con la forza del tuo spirito e poi alla termine dici quella bella parola che hai detto a questa ragazza: Talita cum, ragazza, alzati. E un giorno ci farà rialzare tutti e ci porterà con sé nella gioia per sempre.